Buongiorno a tutti. Proviamo a presentare il numero 12 della rivista I servizi demografici dell'editore Maggioli. È una rivista che si rivolge agli operatori dei servizi demografici, non solo, ma anche comunque agli interessati o agli studiosi della materia e delle diverse problematiche che vengono affrontate nella rivista. Il numero 12 è sicuramente un numero importante perché esce comunque in occasione del convegno nazionale ANUSCA, è il numero che viene distribuito al convegno nazionale ANUSCA e quindi rappresenta comunque un momento di conclusione anche dei lavori e dell'impegno della rivista nel corso di un anno, a conclusione anche di un anno, che è stato direi abbastanza importante per le vicende che si sono susseguite in materia di stato civile, di anagrafe, di servizi elettorali, di tutto quello che attiene i servizi demografici e che la rivista ha puntualmente cercato di sottolineare, di porre in evidenza e di sottoporre all'attenzione dei propri lettori ed abbonati al fine di far comprendere le diverse problematiche, le normative che sono state approvate, le sentenze, la giurisprudenza che è intervenuta sollevando ulteriori complessità su tematiche già di per sé, direi abbastanza complesse e importanti. In questo numero cerchiamo di dare il seguito di quanto è avvenuto e soprattutto di sottoporre alcuni articoli all'attenzione dei lettori e degli abbonati, alcuni articoli che rappresentano sicuramente degli elementi di riflessione che comportano delle ulteriori riflessioni e degli approfondimenti. Direi che andando in ordine iniziamo con il primo articolo che viene proposto nella rivista, secondo le pagine della rivista, ed è un articolo di Tiziana Piola che riguarda i regolamenti europei in tema di regime patrimoniale tra coniugi ed effetti patrimoniali nelle unioni registrate. È stato un tema che lei ha affrontato con la professionalità che sempre la contraddistingue e che riguarda appunto una prima disamina di regolamenti europei. Regolamenti appunto entrati in vigore il 29 gennaio del 2019, quindi da quest'anno, che danno una serie di indicazioni ben precise relative proprio al regime patrimoniale dei coniugi. È stato un tema anche particolarmente che ha destato la particolare attenzione dei partecipanti al seminario del diritto internazionale svoltosi il 10 e l'11 settembre in ANUSCA. Seminario alla quale hanno partecipato ben 8 docenti di diritto internazionale e questo specifico argomento era stato affrontato dal professor Damascelli che lo aveva trattato compiutamente sollevando un grandissimo interesse in proposito. Ecco, in tal senso Tiziana Piola riporta le problematiche, riporta anche le indicazioni del regolamento dando tutti i necessari ed opportuni suggerimenti a riguardo anche da un punto di vista operativo. Ovviamente è un tema che ancora successivamente dovrà essere affrontato di nuovo, ci dovremo tornare, ma questa prima disamina direi che è molto importante per gli operatori e per gli ufficiali di Stato civile proprio per comprendere una diversità rispetto a quanto finora siamo soliti fare in materia di regime patrimoniale, una diversità direi abbastanza importante che merita appunto di essere adeguatamente sottolineata. Segue poi, sfogliando ancora le pagine della rivista, la quarta parte di un lungo studio pratico a cura di Paola Lucchi e Liliana Palmieri, utenti allo sportello Regole, pratiche e consigli per uscirne vivi, e che affronta proprio tutta una serie di problematiche relative operative. Problematiche pratico-operative proprio nella gestione dello sportello e negli adempimenti che vengono richiesti dai cittadini. Problematiche appunto che vengono affrontate con particolare attenzione alle risposte che devono essere date ai cittadini, ai suggerimenti, alle particolarità anche in questo caso degli utenti speciali, quale può essere un minore di età. Insomma, tutta una serie di problematiche e di particolarità che vengono affrontate compiutamente e che sono, direi, indispensabili per tutta la serie di suggerimenti e consigli che portano per poter operare correttamente in maniera direi corretta e funzionale proprio allo sportello. Segue ancora, sfogliando le pagine della rivista, un mio articolo relativo a quello che l'ufficiale di stato civile non dovrebbe fare e sottolineo anche neanche per eccesso di zelo o per eccesso di disponibilità. È un po' un articolo particolare che prende lo spunto da tante situazioni che mi vengono segnalate in occasione di corsi e seminari, nelle quali proprio sia dai quesiti che vengono posti, sia anche dalle risposte che ricevo e dal confronto che emerge in occasione di questi seminari, è risultato che, e risulta ancora, che sono molte le cose che l'ufficiale di Stato civile fa e che non dovrebbe fare. E questo a volte è in buona fede, a volte per eccesso di zelo, a volte sicuramente per quello spirito di servizio che caratterizza le funzioni degli ufficiali di Stato civile. Quindi sicuramente un aspetto importante proprio nella dovuta attenzione di un livello di professionalità necessario, livello di professionalità, sottolineo, che deve anche significare avere consapevolezza di quello che l'ufficiale di Stato civile non è tenuto a fare e che alla fine non deve fare. Sottolineo qui alcuni aspetti abbastanza, direi, critici che sono il risultato anche di un approfondimento e di un'attenzione necessarie per poter affermare che, ad esempio, in materia di separazione e divorzio non si può richiedere l'estratto dell'atto di nascita per verificare che i due coniugi che vogliono separarsi o divorziare siano in condizioni, abbiano la piena capacità di agire, cioè che non risultino interdizioni per infermità di mente o amministrazioni di sostegno. Non ha nessun fondamento giuridico e, oltre a non avere fondamento giuridico, è un aggravamento del procedimento che non si giustifica. Se dovessimo chiedere questa verifica per qualsiasi adempimento, staremmo a chiedere l'ufficiale di Stato civile o anche l'ufficiale di anagrafe quando si presenta qualcuno allo sportello per chiedere il rilascio di una carta d'identità, o anche l'ufficiale di Stato civile per il momento della denuncia di nascita, sarebbe comunque fortemente vincolato a questa procedura e dovrebbe richiedere proprio gli atti, la copia integrale o l'estratto di nascita degli interessati. Ripeto, non ha nessun fondamento giuridico, non serve a nulla, serve solo ad aggravare il procedimento e ovviamente tutto questo non ha senso. Poi ci sono ancora alcuni aspetti relativi a verifiche ed accertamenti che vengono fatti proprio riguardo alle procedure di separazione e divorzio, agli accordi di separazione e divorzio di fronte all'ufficiale dello Stato civile, procedure che in realtà anche queste non hanno fondamento giuridico e dovrebbero essere assolutamente evitate. C'è poi un richiamo riguardo alle ipotesi di richiesta di parte o d'ufficio. È un po' nello spirito di servizio dell'ufficiale dello Stato civile che, anche quando c'è stata una richiesta di parte di una trascrizione di un atto formato all'estero, si tenda in realtà poi, se manca qualcosa, ad attivarsi presso il consolato. Beh, non bisogna fare questa confusione. Se si attiva una procedura ad impulso di parte, è la parte che deve essere chiamata a rispondere, quindi se c'è qualcosa che non va, ci attiveremo nei confronti della parte, mentre ovviamente se l'atto o la trascrizione dall'estero mi arriva dalla nostra autorità consolare, sarà questa che dovremo contattare e a questa rivolgersi per eventuali chiarimenti o di integrazioni di eventuali documentazioni mancanti. Se il comune vicino, altra ipotesi che ho verificato, se il comune vicino svolge degli adempimenti non corretti, comunque quell'atto di stato civile è valido, e se il comune a fianco è tenuto a svolgere a sua volta degli altri adempimenti in conseguenza di quell'atto, dovrà sicuramente eseguirli e rivolgersi poi, fare segnalazione poi all'autorità giudiziaria e alla prefettura competente. Ancora va sottolineato il discorso, il dubbio particolare delle sentenze che vanno comunque eseguite, qualsiasi cosa decide il giudice va comunque eseguito, e va eseguito secondo la dizione riportata nella sentenza, secondo il senso e il testo della sentenza. L'ufficiale di Stato civile non può assolutamente non eseguirla, ma neanche cambiare qualcosa perché magari ritiene che sia più corretto. Non rientra certamente tra i compiti e tra i doveri dell'ufficiale dello Stato civile. E un rinvio anche a un precedente articolo nel quale sentivo proprio a sottolineare che tra le competenze dell'ufficiale dello Stato civile non c'è assolutamente quella di contattare l'autorità straniera in Italia. L'ufficiale di Stato civile non ha alcuna legittimità a rivolgersi a contattare l'autorità consolare straniera in Italia. È un atteggiamento infondato, privo di qualsiasi valenza giuridica e che non ha veramente alcun senso, e anche eventuali risultati che possono sembrare positivi in realtà non risolvono nulla, perché nulla dimostra che quella procedura sia stata effettuata a norma di legge e quindi sia corretta. Segue ancora un articolo, ancora di Liliana Palmieri, sull'applicazione dell'imposta di bollo nello Stato civile, articolo davvero interessante e davvero completo sotto ogni aspetto, che cerca di far capire qual è la disciplina applicabile in materia di Stato civile su tutte le diverse problematiche, trasmissione di atti, richieste di trascrizione, tutto quello in pratica che riguarda lo Stato civile. E come al solito, ecco, elemento che caratterizza sempre Liliana Palmieri, c'è un attento studio, un'attenta ricerca delle fonti normative, proprio per evitare che possano sorgere, come dire, confusione o interpretazioni non corrette. Quindi direi, da questo punto di vista, un articolo anche abbastanza completo, abbastanza lungo, proprio perché particolarmente completo e dettagliato, che merita proprio di essere letto e di essere approfondito, perché detta degli strumenti operativi, precisa degli strumenti operativi per l'ufficiale dello Stato civile, sicuramente molto molto importanti in materia di imposta di bollo. Ancora un articolo di Gianluca Berardi sulla perdita e riacquisto della capacità elettorale in conseguenza di cause ostative. È questa un'ulteriore particolarità che riguarda l'ufficio elettorale, è il tema della perdita del diritto elettorale a seguito di cause ostative, ed è uno di quelli sicuramente più sentiti da parte degli operatori e da parte degli interessati e da parte degli operatori, proprio perché comporta delle conseguenze operative, direi, abbastanza importanti. Si suggerisce anche qui un'attenta lettura, un'attenta verifica di questo articolo, perché contiene sicuramente dei requisiti molto validi e dei suggerimenti operativi assolutamente condivisibili e certamente interessati. Inoltre, di seguito nelle pagine, un articolo di Alessandro Francioni sulle visure anagrafiche per le pubbliche amministrazioni. È il primo servizio che viene integrato su ANPR ed è attivo anche, come sottolinea giustamente Alessandro Francioni, grazie ad Anusca. E l'articolo riguarda la possibilità, appunto, di utilizzare ANPR, che ora comincia ad avere numeri importanti perché il popolamento ha raggiunto molti comuni e un numero molto elevato di cittadini. Cioè, ora che questi numeri sono diventati importanti, stanno venendo fuori, cominciano ad utilizzare i servizi accessibili anche alle altre pubbliche amministrazioni di visura e di verifica dei dati anagrafici. L'articolo, anche questo, è molto interessante e va a sottolineare proprio tutti questi aspetti che rappresentano sicuramente delle conseguenze e delle procedure comunque interessanti per l'ufficiale dello Stato civile. Ancora un interessante articolo sulle vertenze anagrafiche di Liliana Palmieri e Romano Minardi, che affrontano, come avviene nella pratica operativa, come avviene, dico, nella pratica operativa, affrontano le problematiche delle vertenze anagrafiche, sia dal punto di vista della normativa, della procedura, delle direttive, ed anche con un commento al riguardo. C'è poi la raccolta di giurisprudenza rilevante a cura di Dante Buson. Quindi, come si può vedere, non manca ancora una parte dedicata ai quesiti a cura di Noemi Masotti e del sottoscritto, appunto una parte dedicata ai quesiti, che vengono pubblicati alcuni quesiti sicuramente interessanti relativi a problematiche di anagrafe e a problematiche di stato civile, che investono sicuramente gli aspetti operativi, ma anche gli aspetti, se vogliamo, più rilevanti delle difficoltà operative che incontrano gli ufficiali di Stato civile. E infine conclude anche la rivista lo scadenzario, che riguarda ovviamente i primi mesi dell'anno prossimo. Quindi, questo per concludere una rivista, un numero 12 particolarmente completo, direi particolarmente interessante, che affronta numerose problematiche rilevanti, gli ufficiali di stato civile, gli ufficiali d'anagrafe, gli operatori del servizio elettorale, direi in sostanza gli operatori dei servizi demografici. Quindi sicuramente un numero che merita di essere approfondito e di essere letto dai nostri elettori, dai nostri abbonati, auspicando che possa divenire anche elemento per suggerire un abbonamento anche a coloro che non l'avessero ancora fatti. Con l'occasione a tutti i lettori e tutti gli abbonati un caro e cordiale augurio di buone feste in arrivo in vista del Natale, quindi un augurio di buon Natale e di felice anno 2020.